Sia lodato Gesù Cristo. Oggi abbiamo una particolare ricchezza di insegnamenti dalla parola e ho chiesto allo Spirito Santo che mi dia il dono di essere breve, conciso e profondo. Ma ringraziamo il cielo, si è rinfrescato un po' e quindi saremo anche alleviati dalla sofferenza di non avere quel caldo che ci fa sospirare la fine della predica alle volte. Partiamo dalla prima lettura. Questo brano forte, chiaro, semplice. E prendiamo due punti da questa prima lettura. Dice: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Il loro peccato è molto grave. Che forse i peccati sono cambiati? Che forse quello che era peccato una volta non lo è più? È così. Ciò che era peccato ieri rimane oggi. Ciò che era grave ieri rimane anche oggi, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani. E la preghiera del buon misericordioso Abramo non ha potuto impedire la distruzione di Sodoma e Gomorra, non ha potuto impedire. Perché è preciso? Perché stanno girando prediche, anche 3 anni fa, ma anche stamattina, che qualcuno me l'ha comunicato, di qualche prete che si è inventato che Sodoma e Gomorra non è stata distrutta, se l'è inventata lui. Ora sapete che San Giovanni Crisostomo, Boccadoro, padre della Chiesa, che attirava con i suoi sermoni e trascinava le genti, per attirarle lontano da quelli che erano gli spettacoli del tempo che portavano via i mariti alle mogli, e siamo nel IV secolo, spettacoli osceni, e lui con le sue prediche salvò molte famiglie, perché i mariti andavano ad ascoltare lui e non andavano a quelle porcherie e zozzerie che sono entrate nelle nostre case attraverso quella macchina diabolica che guardiamo senza ritegno e senza aver coraggio di spegnere anche quando dovremmo spegnere. Boccadoro diceva: se dovesse venire un giorno che nella Chiesa dovesse mancare la dottrina, la troverete sempre nella Sacra Scrittura. Sta lì. Peccato è molto grave. Ti possono rimbambire il cervello di chiacchiere, il peccato molto grave rimane. Punto primo. Punto secondo. Mi chiedo e chiedo a voi. La nostra situazione oggi, nel mondo occidentale, è paragonabile a quella di Sodoma e Gomorra? Io direi di più. Io direi è più grave di Sodoma e Gomorra. Non mi dilungo a spiegarvi perché. Se siete un pochino aggiornati, dovreste capirlo da solo. La situazione è molto più grave. E allora mi viene una domanda. Ma se Sodoma e Gomorra fu distrutta per i suoi peccati, come mai il Signore non interviene col fuoco dal cielo e la fa finita con questo occidente che si è eretto a Dio di se stesso e fa quel che vuole con un'arroganza, una prepotenza unica, uccidendo, devastando e sconvolgendo l'innocenza dei nostri bambini, anzi dei vostri bambini, sconvolgendo e facendo un grande danno nelle anime innocenti. Come mai questo Signore non interviene? No, ci sono molti che dicono: Padre, ecco, preghiamo perché avvenga questo fuoco dal cielo, come dicevano quei due a Gesù, fa scendere un fuoco dal cielo. Ma state buoni, sapete perché non è arrivato il fuoco dal cielo? ce l'ha detto la seconda lettura, perché qualcuno con la Q maiuscola si è fatto uomo per salvare questa povera umanità che è amata di amore eterno. E che disattenzione quest'amore, che cammina nella via della perdizione, ma lui non si arrende. Ed è morto in croce, ha voluto la sua Chiesa perché questa umanità si salvasse. Padre, non sanno quello che fanno, non sanno quello che fanno, non sanno. Oggi dobbiamo discutere di cose che se i nostri nonni, o anche non nonni, 50 anni fa, dice, ma voi state discutendo, ma voi siete matti, ma voi siete matti. Diceva Chesterton, verrà un tempo in cui si discuterà se le foglie verdi degli alberi sono verdi o meno, no? Diceva il grande teologo, purtroppo messo da parte da tanti oggi, San Tommaso d'Aquino, quando insegnava si portava una mela e se la metteva sulla scrivania e iniziava le lezioni dopo la preghiera dicendo: la vedete questa? Sapete che cos'è? È una mela. Se qualcuno vuole discutere se è una mela o no, se ne vada fuori. Noi stiamo discutendo se quella mela non è la mela o meno, su cose così banali, così banali, così di buon senso. Quali sono queste cose? Pensateci, non mi va di dilungarmi su questo. E allora ringraziamo il Signore che questo fuoco non viene, perché Lui è morto in croce. Ha stracciato il documento scritto del nostro debito, ha stracciato anche il documento scritto del debito di questi sciagurati, di questi mascalzoni, di questi fedifraghi, che continuano a metterlo in croce oggi con peccati indicibili, peccati indicibili. Ha strappato il documento, perché quando lui è morto in croce aveva davanti a sé ciascun'anima nei suoi peccati, anche nel suo amore, e questo è bello. Per cui io posso dire oggi che il mio amore consola Gesù, perché aveva presente, essendo Dio, ogni atto bello, buono che io ho fatto. Ma in quanto Dio aveva presente anche tutti gli atti di tutti i peccatori di questo mondo e moriva per loro in croce, ci ha salvati. Questa è stata la sua missione, Gesù, Dio che salva. Oggi ce lo presentano con altra veste, ma non di salvatore, perché se devi parlare di lui che salva, devi parlare del peccato, e del peccato nessuno vuole parlare. Si parla dello sbaglio, dell'errore, della mancanza, delle ferite che hanno prodotto, quando basterebbe dire: ho peccato, ma grazie a Dio ho un Salvatore, Gesù, è Lui che mi salva. E veniamo, ma prima ricordiamoci, e concludo questa prima parte, che Gesù è morto per salvare questa umanità. E sapete perché ha voluto l'Eucaristia? Sapete perché ha voluto la Santa Messa, il sacrificio suo? Oggi non si parla più di sacrificio, della Messa come sacrificio, si parla della Messa come una cena tra amici, è un sacrificio tremendo, tremendo. Per cui la Chiesa ci chiede che nel momento più sacro di questo sacrificio, di questo momento, ci si inginocchi per quello che succede sull'altare. Perché il Signore ha voluto la Messa? Fate questo in memoria di me, per associarmi alla sua offerta, perché la sua Chiesa, il suo corpo, e ciò che desidera il capo lo devono desiderare le membra. Allora significa che Cristo si offre oggi sull'altare e trascina te, se vi partecipi con attenzione e cognizione e amore, e trascina te ad offrirti con Lui per due motivi. Primo, per la gloria del Padre. La gloria del Padre. Cristo muore e si offre per un primo motivo fondamentale, la gloria del Padre. Sapete, quando si dice, si fa questa domanda: ma Cristo perché? Cosa ci ha insegnato? Cosa è venuto a fare? La risposta d'obbligo qual è, secondo il cliché normale? È venuto, Speriamo che dicano a salvarci, ma in genere dicono a insegnarci a volerci bene. E io sento le mie budella che si rattorcigliano. Perché Cristo è venuto per dare gloria e lode al Padre e farcelo riconoscere come fratello. Ed è solo quando tu riconosci il Padre come il Padre che riconosci i fratelli come i fratelli. E quando doveva andare a morire, uscito fuori dal cenacolo, disse: orsù, lasciamo questo posto perché il mondo sappia che io amo il Padre. E quando stava lì a pregare, come ce lo mostra Luca, ed era così bello nella sua preghiera, affascinò talmente i suoi discepoli che gli chiesero: Signore, insegnaci a pregare. Sapete che la cappella, quella chiesa che adesso si chiama, non si chiamava ancora allora, la chiesa di Sant'Ignazio, che era la cappella del seminario dei Gesuiti, del Collegio Romano. Sapete che molta gente andava lì per vedere i seminaristi che pregavano. Che bellezza! Ma vi dirò di più. Se l'amore di Dio prendesse veramente piede nei cuori di ciascuno di noi e nel cuore di chi partecipa a una messa, chi entrasse per caso rimarrebbe fulminato da quell'amore per il Padre che sprigiona il cuore di Gesù nel cuore del suo fedele e che non può che non suscitare devozione, adorazione, amore. Abbiamo chiesto questo nella preghiera di colletta. Nella preghiera di colletta abbiamo chiesto di avere la pietà filiale di Cristo, quella pietà, quell'amore che sprigionava il cuore di Gesù, che risponde appunto ai suoi dicendo: quando pregate dite Padre. Matteo nella sua versione ci aggiunge: dite Padre nostro, Padre nostro. E quando San Francesco si metteva a pregare non riusciva mai a finire il Padre nostro, perché appena diceva Padre veniva preso dall'amore di Dio quella parola Padre, Padre. E la nostra preghiera, quella che ci ha insegnato Gesù, o meglio quella che Gesù fa in noi, perché noi non la facciamo senza di Lui e Lui non la fa senza di noi. Diceva Sant'Agostino: ascoltate, sentite, percepite la voce di Gesù mentre pregate, perché la vostra preghiera è la sua che diventa vostra, è la vostra che diventa sua, e tu in Lui dici Padre. Per questo noi non possiamo pregare con chi non è battezzato. È una cosa assurda, è una cosa folle, irrazionale, pregare con chi non è battezzato, perché noi preghiamo Dio in Dio, non preghiamo Dio da fuori. La nostra non è una ricerca di Dio, la nostra preghiera è una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Gli altri non sono Lui, e se loro non diventano figli, come fanno a conoscerlo? Tu lo conosci perché sei figlio, non potresti conoscerlo se non fossi figlio. Ed è da figlio che preghi, e se non sei figlio non puoi pregarlo. Pregherai Allah, ma non è il Padre. Pregherai quelle forze misteriose delle religioni orientali, ma non è il Padre. E allora che fare? E quando ci dobbiamo mettere insieme, tu preghi il tuo Dio e io prego il mio Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E dice Gesù subito: quando pregate dite Padre, Padre nostro, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. E qualcuno spesso dice: Padre, ma com'è difficile conoscere la volontà di Dio, no? Come se la volontà di Dio fosse una cosa astrusa, fosse... E qualcuno fa la volontà di Dio come la prende come un gratta e vinci, no? Va alla ricerca di qualche messaggio, qualche cosa, oppure si apre a caso, si va lì per vedere la volontà di Dio, come... Dio è amore, non può essere astruso. Dio vuole comunicarsi, vuole farsi conoscere, e l'unico impedimento a conoscere la volontà di Dio è il cuore sporco. Se il tuo cuore è pulito, la volontà di Dio la percepisce subito. Innanzitutto c'è una volontà di Dio generale per tutti, e chi non fa quella volontà generale per tutti è inutile che mi parla di discernimento. Oggi si parla tanto di discernimento, ma non è esatto il termine. Quello non è discernimento. Per poter parlare di discernimento, prima di tutto bisogna fare la volontà di Dio generica per tutti. E qual è la volontà di Dio generica per tutti? È qualcosa di bianco scuro, qualcosa di evanescenza, qualcosa di confuso, qualcosa di... No! Sui 10 comandamenti, sono chiari lì. Li osservi? Sì. Ma padre, io ne osservo 9. No, tu non li osservi nessuno. Non osservi nessuno. È inutile che mi parli di volontà di Dio. Convertiti, inginocchiati, vatti a confessare e poi parliamo di discernimento. E poi comincia a pulire il cuore da tutti i tuoi attaccamenti disordinati che fanno sì che Lui non è l'unico. Lui non è l'amato con tutte le forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Comincia a levare tutte le cose che non sono al primo posto. E quando Dio è al primo posto, la volontà di Dio la capirai subito. Ciò che ti impedisce di conoscere la volontà di Dio è che Dio non ha il primo posto nella tua vita. Quando avrai purificato il tuo cuore, con tanta fatica, avrai la gioia di specchiarti nell'acqua viva di quel pozzo bello che è il tuo cuore quando è pulito. E continuando, poi Gesù insegna il perdono, la misericordia, certo, qui ci vorrebbe un'altra predica, ve la risparmio. È solo chi ha l'esperienza della misericordia di Dio che poi è capace di avere misericordia per gli altri, di avere tenerezza, benevolenza. Attenzione a non equivocare la misericordia con il buonismo. La misericordia perdona, non scusa. Non scusa nessuno la misericordia. La misericordia perdona. E la misericordia, quando non è la mia, ma è quella di Dio, non è un cappotto, non è un profumo esteriore, come dicono i protestanti, per cui il Signore mi ricopre, ma io dentro sono puzzolente. Noi siamo cattolici, anche se ci vogliono far diventare protestanti oggi. Siamo cattolici. E come diceva Santa Teresa d'Avila, voglio morire figlia della Chiesa, figlia della Chiesa. E noi sappiamo che la misericordia di Dio è potente, è travolgente, è rigenerante, è creatrice. E la misericordia di Dio rende il peccatore santo, santo sul serio, capace di santità, capace di virtù, capace di amore. Se no non sarebbe la misericordia di Dio. Non è la misericordia cattolica, quella è la misericordia diabolica. Quella che non ti cambia dentro, quella che ti lascia così come sei, nella palude del tuo peccato, e che ti scusa nel tuo peccato e ti accompagna alla dannazione, quella non è la misericordia di Gesù. E poi la seconda parte, e poi ci sarebbe liberaci dal maligno, dal male. Dico solo una cosa, che molte volte diamo la colpa al diavolo, ma la colpa è nostra. Cosa può fare il diavolo su di noi? Può solo soffiare sulle tue debolezze, ed è un artista. Se tu sei forte, della fortezza di Cristo, lui che cosa può fare? Niente, niente. E lui si fa forte della tua debolezza. Fatti forte di Gesù e lui non ti potrà far niente, perché non può convincerti al peccato, non può trascinarti al peccato, perché nessun peccato è più forte di te se tu sei legato a Gesù. E questo basta per quanto riguarda liberaci dal male. Ma poi c'è la seconda parte, quando Gesù dice: insistete con Dio, chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto. Io sono particolarmente legato a questo Vangelo, perché una volta gliel'ho strillato al Signore. Mi ricordo pure dov'ero. Ero in un autobus, mezzo disperato per le mie faccende, mezzo adolescenziali di ventunenne, e gli dissi con rabbia: ma tu hai detto chiedete vi sarà dato, bussate. Non sono passati neanche 10 minuti che è venuto incontro a me e mi ha preso per mano. E quanti forse di voi possono raccontare lo stesso nella loro vita? Ma Gesù ci dice: se voi che siete così cattivi sapete dare cose buone, quanto più il Padre vostro darà, attenzione, non dice il pesce e l'uovo che ha chiesto, lo Spirito Santo. C'era un mio carissimo amico che mi ha aiutato molto quando ero parroco. Lui era molto ricco. Fu imbrogliato una truffa nel lastrico. Io l'ho conosciuto quando era nel lastrico. E un giorno mi disse: Padre Armando, io quando è successo quello che è successo mi credevo abbandonato, non capivo il perché, ma adesso io ringrazio il Signore che ho perso tutti i miei averi. Ringrazio il Signore perché se non avessi avuto questa disgrazia economica non avrei mai conosciuto l'amore di Dio. Gli ha dato lo Spirito Santo, gli ha dato l'amore. Attenzione a non confondere la speranza cristiana, che è qualcosa di molto alto, dalle nostre piccole speranze umane. Facilmente le confondiamo. Ho sentito persone che dicevano: padre, io c'ho una grande fede, una grande speranza, e sono sicuro che la mia ditta non fallirà mai perché io ho speranza. No, tu non ce n'hai proprio niente. Tu hai una grande fifa e stai chiedendo un intervento, stai tentando Dio, lo vuoi obbligare a salvare la tua ditta. Quella non è fede. Chi ha veramente speranza, quella bella, quella che nasce dalla fede e che ci dà i sentimenti di figlio, perché si riconosce amato da Dio. Che cosa dice? Cosa dice? Cioè, Signore, tu sai quanto ci tengo per questo, tu lo sai lo strazio del mio cuore, tu sai che non so come farò con la casa che dovrò vendere, i miei figli che non so come farà, tu sai tutto questo. Signore, io so che qualunque cosa succeda, tu sarai la mia provvidenza. Io so che qualunque cosa succede, tu mi prenderai per mano e attraverso o quell'imprevisto successo economico o attraverso quella disgrazia, tu mi prenderai per mano, perché nulla può separarmi dal tuo amore. Questa è la fede vera, che sprigiona speranza, che ha fiducia e che ti dà pace. Perché vedi, se tu vuoi assolutamente che la tua ditta, metti quella persona, si salvi, tu pensi che quella preghiera ti dà pace? No, non ti dà pace. Ma se tu gli dici: Signore, io mi affido a te, sia quello che vuoi tu, ma tu prendimi, quella preghiera ti darà una pace infinita e ti accompagnerà nella buona o nella cattiva sorte. E questo è il frutto della fede. Avere l'esperienza dell'amore di Dio, come abbiamo pregato nella preghiera di colletta, che possiamo essere tutti esperti dell'amore di Dio. Per cui quando si parla dell'amore di Dio, abbiamo sempre qualcosa da dire, perché non nasce da qualche libretto che ho letto quando ero piccolo o adesso, ma nasce da un'esperienza viva, da un incontro, da una relazione viva d'amore, che farà sì che possa dal mio cuore esternare quelle parole giuste che possono colpire chi mi ascolta. Che la Vergine Maria ci aiuti ad avere il suo cuore bello, pulito, trasparente, gioia del Padre, per fare sempre la sua volontà ed essere il suo compiacimento. Amo. Riguardo all'indulgenza plenaria, ricordo che non basta fare l'opera indulgenziata, la preghiera al Santo Padre, che non basta quello, occorre anche un desiderio forte di santità, impegno a combattere i peccati leggeri. Se non c'è impegno a combattere i peccati leggeri, anche i peccati leggeri, l'indulgenza non sarà plenaria. Quindi non è una macchinetta magica, implica anche da parte nostra un cammino serio d'amore. E la Chiesa ci viene incontro con le indulgenze, che sono un grande tesoro, ma vanno saputo accogliere con amore, con desiderio e anche attivamente con l'impegno. Poi vi chiedo la carità di una preghiera. Io in settimana inizio quello che viene chiamato il mese ignaziano, con un gruppo nutrito di persone ci ritiriamo per 21 giorni. Concluderemo il 24 agosto. Tra i partecipanti ci sono anche due ragazzi, due giovani che vogliono capire meglio cosa vuole il Signore da loro. Allora vi chiedo la carità in questi giorni di agosto, anche lì dove sarete, al mare o in montagna, a casa vostra, ecco, se ci ricordate con una preghiera. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Grazie.